Cultura e storia era il primo dei tre, delle tre articolazioni. Non ho seguito molto sistematicamente l'esposizione di Crean, ma insomma sembra di aver detto un po' di cose pertinenti. Essenzialmente, appunto, si può quasi dire che ci sia sempre con una delle tante accezioni di cultura. Cultura è storia, oltre che è storia, cioè in Gramsci appunto sia nel senso di una perenne contestualizzazione dei ragionamenti che fa, molto centrati sul presente e molto volti al futuro, ma molto anche radicati nel ragionamenti sul passato. Contesto per contesto, situazione per situazione, gruppo sociale per gruppo sociale, località per località, e sia nel senso che si sottolinea sempre la fluidità, la mobilità, la mutevolezza dei contenuti di cui ci si occupa parlando di cultura. In questo senso si può anche dire cultura è storia. La seconda articolazione di questa mappatura di Crean, degli usi di cultura da parte di Gramsci nell'opera del carcere, è cultura subalterna. Ed è interessante diciamo, come ha costruito questo capitolo, perché mette insieme alcune cose chiaramente coerenti fra di loro e una che apparentemente non c'entra niente, perché i capitoletti, diciamo i paragrafi in cui si articola questo capitolo quinto sono egemonia, folklore, senso comune e buonsenso, concezioni del mondo, più un paio di appendici su Lazzaretti e il colonialismo. Allora, folklore, senso comune e buonsenso, concezioni del mondo, ci siamo già abituati un pochino a capire che sono cose che vanno molto insieme l'una con l'altra e sono fortemente collegate fra di loro ed è comprensibile che siano articolazioni del concetto di cultura subalterna. Ma egemonia che c'entra? Secondo me è una buona operazione questa che ha fatto Crean, appunto, di discutere il concetto di egemonia qui dentro, dentro il capitolo cultura subalterna, perché mostra appunto la complementarità dell'idea, della trattazione, dell'interesse per l'egemonia rispetto a quello per le culture subalterne, per la subalternità. Sono due facce della stessa medaglia dal punto di vista degli interessi di Gramsci. La subalternità è una condizione provvisoria dei miei, del noi, del gruppo di cui io faccio parte nel mondo, in Italia, in Sardegna, in galera, sulla terra, nella storia dell'umanità, in vista di una sua trasformazione nel gruppo egemone. Se non ragiono su cosa è, cosa è stata l'egemonia degli altri che sono oggi egemoni, io non ci arriverò mai a cambiare la mia condizione da subalterno a egemone. Sono due cose che appunto vanno insieme. E diciamo l'esergo, si chiama esergo, queste le parole che uno mette in cima a un capitolo, non la dedica, dedico questo libro a mio padre, a mia madre, eccetera, ma quella posizione dove alle volte uno può trovare una dedica, alle volte trova una citazione. Quello si chiama esergo Ed è una frase che l'autore o l'autrice nella fattispecie considera indicativo, riassuntivo, evocativo di una parte o di una direzione del suo discorso. E Crean qui, come esergo del capitolo Cultura subalterna, ha messo questa frase di Gramsci: le classi subalterne subiscono l'iniziativa della classe dominante anche quando si ribellano. Sono in stato di difesa allarmata. Cioè, la dinamica, la dialettica, l'essere due facce della stessa medaglia di subalternità ed egemonia si vede perfino quando c'è il massimo di espressione di alternativa degli egemoni, dei subalterni, che si ribellano. Se si ribellano, uno dice: beh, ti stai ribellando, stai negando ciò che ti viene abitualmente imposto, stai rompendo il dominio che ti viene imposto. Le classi subalterne subiscono l'iniziativa delle classi dominanti, della classe dominante, anche quando si ribellano. Cioè, finché non si è capovolto il rapporto di forze, comunque chi sta sotto, chi subisce l'egemonia e il dominio, è sempre in stato di difesa, cioè non ha mai l'iniziativa in modo definitivo e duraturo, ma sempre provvisorio. Dura la tua iniziativa finché dura quella lotta, finché dura quella iniziativa di ribellione, eccetera, ma il quadro generale continua a livello di rapporti di forza a esserti sfavorevole, il che non vuol dire che uno non deve fare mai niente dal punto di vista di Gramsci, tutto al contrario, deve sempre cercare di fare qualcosa, spostare un pochino avanti l'equilibrio dei rapporti di forza, una lotta di fabbrica che è vincente, nel senso che tu ottieni almeno una parte delle cose che chiedevi, ti ha fatto un po' più forte di prima e ti fai rispettare un po' più di prima. Se è perdente, hai fatto dei passi indietro, come appunto successe nel 19-20 di cui abbiamo parlato le altre volte. Conta, e conta soprattutto per le cose che impari, per cui hai vinto, hai perso, anche quando hai perso impari, e imparare ti dà la possibilità di costruire qualcosa per il futuro. Però finché appunto il passaggio non è avvenuto, questa relazione fa sì che il subalterno abbia sempre una condizione di subordinazione che può essere solo temporaneamente scossa e modificata, ma per una modifica vera ci vuole appunto un cambiamento radicale e esteso, altrimenti la relazione è questa qui.
Questo io non so se è pertinente, probabilmente sono veramente fuori poco, però comunque mi viene in mente una tesi di uno storico in merito alla presa del passo d'inverno, in cui si teneva che la presa del passo d'inverno non era la conseguenza di una perdita del potere di fatto, di egemonia da parte dello zar, e quindi la rivoluzione era una conseguenza, non la causa dell'egemonia e della caduta del regime zarista. Quindi in questo caso qui lei però parla invece di una presenza ancora, cioè di una presenza ancora netta dell'egemonia, anche nonostante una fase di ribellione, di cambiamento dello Stato. Non so se è una cosa che c'entra.
Sì, c'entra. Diciamo, però, poi vedere, a parte il fatto che ovviamente tutto è opinabile, tutto è discutibile sulle interpretazioni che si dà dei fatti. È evidente che qualcuno vince perché qualcun altro perde, cioè qualcuno vince solo perché qualcun altro si è abbastanza indebolito e quindi è pronto a perdere. Le due cose, anche qui, sono due facce della stessa medaglia, quindi fermo restando che le cose non succedono da sole, cioè non è che siccome lo zar non contava più niente automaticamente dovevano vincere quelli là, potevano vincere altri. Nel mezzo c'era stato Kerensky, per dire, quindi poteva pure rimanere, poteva diventare una democrazia borghese con l'appoggio degli alleati, quelli erano ancora in guerra, potevano succedere anche altre cose. Sono successe proprio quelle perché evidentemente una determinata parte si era indebolita, quell'altra non era abbastanza forte e una terza ha avuto la prontezza e aveva dalla sua evidentemente una forza conseguita per vincere la contesa in quel momento. Però queste sono tutte cose che si vedono, a parte che appunto sono del tutto opinabili ovviamente le interpretazioni, ma a posteriori. Qui il ragionamento, questa frase, francamente non ho fatto quello che prima ho raccomandato di fare, cioè vatti a vedere il contesto. Io non me lo ricordo questa singola frase che lei ha messo qui, qual era il filo del ragionamento di Gramsci. Dalle indicazioni che mette in fondo si deduce solo che era un testo A che poi è stato ripreso come testo C, ma non mi ricordo di che cosa stesse parlando, quindi non lo so. Qui la sua osservazione letta così io la prendo come una indicazione di metodo, ancora una volta, di fondo, cioè che va insieme con tante osservazioni sparpagliate e che torna con l'esempio abbastanza illuminante che Crean riporta a questo, alla fine di questo capitolo, su Davide Lazzaretti, e cioè della subalternità che, per quanto si faccia avanti e anche in modo clamoroso determinate volte, per esempio con ribellioni e atti particolarmente notevoli, finché i rapporti di forza complessivi non cambiano di segno, comunque rimane tale, rimane subalterna. Io penso che anche una lettura così di fondo che è stata data di tutta l'opera del carcere di Gramsci sia su quanto lui abbia insistito su quanto sia lenta, difficile, complicata, estesa l'opera che serve per ribaltare questi rapporti, e cioè il contrario di quella che è passata in proverbio come la presa del palazzo d'inverno. Lui fa anche qua e là qualche paragone, per esempio parlando appunto della guerra di posizione e della guerra manovrata. La guerra manovrata, cioè il colpo di mano, la presa del palazzo d'inverno, ti riesce particolarmente laddove la società civile è debole, dove c'è poco intorno al palazzo d'inverno. Allora tu hai fatto un gran lavoro dalla tua, la Russia era in guerra e i bolscevichi hanno conquistato un grande prestigio non solo tra gli operai urbani ma anche tra i soldati, avevano dalla loro masse che facevano forza d'urto nell'esercito, che era una realtà importantissima per un paese in guerra, naturalmente, cosa che per esempio era esattamente il contrario della situazione italiana. Come abbiamo accennato le volte, c'era una contrapposizione tra la massa dei socialisti che erano in patria, operai di fabbrica eccetera, e le masse dei contadini che morivano in trincea. Però bene o male intorno al potere dello zar, e non a caso appunto la fase di passaggio democratico borghese rappresentata dal governo Kerensky era stata abbastanza debole, non c'era tutta quella organizzazione sociale che nei paesi sviluppati occidentali di capitalismo già abbastanza maturo dell'Europa occidentale c'era. Quindi vuoi perché comunque in Italia aveva vinto il fascismo, e lui stava fisicamente in galera, cioè era uno sconfitto, vuoi perché comunque ha una visione equilibrata dei rapporti di forza europei, tutta la sua insistenza è esattamente su quanto tanto c'è da fare per ottenere questo ribaltamento di rapporti di forza. Quindi non stupisce che lui sottolinei questo: finché non siamo egemoni, siamo subalterni. Sembra sciocco dirla così, ma di fatto è così. È la sottolineatura di quanto lavoro ci serve, cultura dentro questo discorso, per arrivare a un ribaltamento, e quanto lui insista appunto sul fatto che bisogna cambiare la testa delle persone per arrivare a cambiare realmente e durevolmente i rapporti di forze. Questo non vuol dire che lui trascura appunto, o che dica che non si debba fare niente, perché quando poteva le cose le avevano fatte come, nonostante l'isolamento dei torinesi, e sul lavoro di riflessione storica che fa qui quanto valore abbiano gli episodi singoli, anche di ribellione, anche di parziale autonomia nella storia delle classi subalterne. Sono importantissimi da valorizzare e da riflettere. Appunto, l'esempio di Lazzaretti sarà abbastanza illuminante a questo riguardo. Però il discorso di fondo è questo. Sul fatto della Russia, appunto, penso che la cosa più importante sia la differenza di situazioni complessive tra una Italia e una Russia poi Unione Sovietica. Non so se insomma c'entra con la sua domanda. La nozione di egemonia non è che sia mai come quella di cultura, come quasi qualsiasi altra, mai teorizzata dicendo vuol dire questo, vuol dire quest'altro. Grosso modo, per intendersi, si può fare una proporzione dicendo che egemonia sta a consenso come dominio sta a coercizione. Cioè egemonia in qualche modo è parente del concetto di consenso, dominio è parente del concetto di coercizione, egemonia consenso di solito si associano al concetto di società civile, dominio coercizione si associano al concetto di Stato e società politica. Ma questo è anche smentito letteralmente un sacco di volte da Gramsci, che cambiando punto di vista e cambiando contesto cambia anche le definizioni, quindi le carte in tavola. Ci sono dei punti importanti dove dice Stato nel senso integrale del termine, cioè egemonia più dominio. Il lavoro sull'egemonia, che è il cambiamento della cultura, che è affidato largamente all'opera degli intellettuali, inteso in quella accezione estremamente allargata di cui abbiamo parlato, è leggibile principalmente in questi termini: costruzione di consenso, convincimento, convinzione, cambiamento per adesione volontaria a un alcunché, perché ti rendi conto che. Ma diciamo, questo non è una cosa isolabile e separabile come oggetti appunto distinti dal concetto di dominio e dal concetto di coercizione. Non a caso lui dice un mucchio di volte che non si diventerà mai interamente egemoni, e la famosa filosofia della praxis non potrà mai diventare una concezione del mondo e della vita sviluppata in toto finché non si è preso il potere, cioè finché non si è cambiato quel rapporto di forza di cui ci parlava l'esergo. Esercizio della forza, del dominio e costruzione del consenso sono cose che vanno insieme. Chiaramente le classi dominanti sono quelle che hanno entrambe. Le classi subalterne di sicuro non hanno la forza e il dominio. Quello che possono fare è cercare di costruire elementi di controegemonia e qualche elemento di controforza quando sarà il momento, che sfruttando l'occasione giusta ribaltino i rapporti di forze. La prima cosa la puoi fare, certo, diciamo, rischi il fatto che finisci sotto una dittatura, che ti mettono in galera, che ti uccidono e compagnia bella, però il lavoro di costruzione del consenso e di costruzione di un discorso controegemonico lo puoi fare. Non puoi avere in mano le leve del potere finché il potere non lo conquisti. Viceversa, le classi dominanti hanno entrambe e le usano entrambe, e per quello alle volte Gramsci dice stato nel senso integrale del termine, dominio più egemonia. Dominio sarebbe l'uso della forza, l'esercito, le tasse in un certo senso, cioè le imposizioni, le leggi, e quindi appunto ciò che è obbligatorio e che l'assetto diciamo politico dato garantisce e continua a perpetuare. Ma lo Stato lavora anche sul consenso. L'educazione, la scuola, che è una delle cose, diciamo, alle quali Gramsci dedica più attenzione ragionando nei quaderni, sono delle macchine di costruzione del consenso e quindi di perpetuazione dell'egemonia fondamentali. In Italia, la Chiesa Cattolica, la gestione dell'organizzazione della Chiesa e le relazioni tra Stato e Chiesa sono elementi fondamentali per la perpetuazione dell'egemonia e quindi del dominio. C'era una frase che sembrava chiara di Crean, che sta a pagina 111, dice: l'interesse di Gramsci si rivolgeva al modo in cui l'energia potenziale delle classi dominate, energia prodotta dal loro oggettivo sfruttamento, poteva realizzarsi come forza storica, cioè come ribaltare appunto i rapporti di forza che si diceva. Tenere questa forza in scacco per preservare una data costellazione di forze di classe è il potere esercitato dai ceti dominanti. Questo potere, non di meno, non è mera e bruta coercizione. Le strade complesse in cui il consenso e la coercizione si intrecciano l'una all'altra. Il fatto di ribellarsi ed essere comunque in fase di difesa, in stato di difesa allarmata, vuol dire che stai appunto subendo una egemonia che non è fatta di coercizione soltanto. Se superi certi limiti arriva la coercizione e sbatti contro il muro, ma tutto il lavoro delle classi dominanti attraverso il proprio esercizio di egemonia e non fartici arrivare nemmeno a tentare di sbattere contro il muro, hai visto mai che si apra una crepa e possa perfino crollare. Non ci vai a sbattere, non ci provi, non ci lavori nemmeno in quella direzione. Appunto, molto dell'interesse di Gramsci, dei ragionamenti che Gramsci fa sul piano storico, peraltro, è sui rapporti fra Stato e Chiesa, è sulla presenza in politica delle forze cattoliche. Se ne occupa per l'Italia, se ne occupa per la Francia, per esempio, laddove la situazione è fortemente diversa che da noi. In Italia, visto che l'Unità d'Italia si era realizzata anche contro lo Stato Vaticano, i rapporti fra Stato e Chiesa avevano subito una incrinazione. C'era stata, 10 anni dopo l'Unità d'Italia, il non expedit, cioè il Papa aveva detto i cattolici non possono essere in politica, nel senso di con questi non giochiamo, fate per fatti vostri. Il che era stato un problema da vari punti di vista. Anche su questo torna l'esempio di Davide Lazzaretti come una delle cose che potevano succedere quando non c'è un segnaposto del mondo cattolico in politica. Era una situazione che poi si è sbloccata naturalmente, e il ruolo del Partito Cattolico nelle sue varie articolazioni, nomi e denominazioni varie che ha assunto in Italia era fondamentale nello scacchiere politico, e appunto era stato un interesse molto importante di Gramsci di lavoro sul piano storico. Una delle osservazioni che fa è che per esempio il senso comune ha come suoi ingredienti fondamentali elementi di provenienza religiosa, cioè la filosofia spontanea delle masse, laddove spontanea non vuol dire una cosa, un dato naturalistico, ma quello che senza rifletterci pensi sia giusto e dici che è giusto, è in Italia fortemente impregnata di cattolicesimo, che è un cattolicesimo, lui sostiene, tutt'altro che unitario. Il cattolicesimo in Italia è un elemento, è un dato estremamente articolato e complicato. Il cattolicesimo popolare è tutto diverso, fortemente diverso dal cattolicesimo ufficiale elaborato dagli intellettuali importanti della Chiesa cattolica. Il cattolicesimo, visto appunto in termini di cattolicesimo popolare, è uno degli ingredienti importanti del senso comune e del folklore. Salterei un po' di cose. Non ce la facciamo a finire il discorso. Cominciamo almeno a dire del secondo elemento di questa articolazione del discorso di Crean. Abbiamo detto tre elementi che vanno insieme: folklore, senso comune e concezioni del mondo anche composite e complesse al loro interno, che vanno insieme. Egemonia come altra faccia. Poi parla appunto di folklore, senso comune e concezioni del mondo. Folklore è una delle cose su cui Gramsci torna più volte nei quaderni con un'attenzione specifica, e come abbiamo già detto varie volte era uno degli elementi che compariva nei suoi programmi di lavoro fin dall'inizio, fin da quando non aveva neanche la possibilità di cominciare a scrivere, ma tentava di farsi un piano di letture più o meno organico. L'attenzione per la letteratura popolare e per il folklore era già presente. E in Italia, questo ce ne siamo occupati particolarmente l'anno scorso, è una cosa sulla quale si è riflettuto molto, ci ritorneremo in seguito più avanti nel corso. Qui, ai fini del discorso e di questa mappatura che sta cercando di fare CREAN, delimitiamo un po' le questioni. Folklore compare come uno dei quaderni speciali che, come abbiamo detto, Gramsci compone da un certo punto in poi, quando si dedica a radunare, a risistemare le note scritte negli anni precedenti e ne fa come dei quaderni tematici. Uno di questi era dedicato, e lui l'aveva chiamato proprio così, Osservazioni sul folklore. Risale, è databile al 35, quindi proprio all'ultimissimo periodo in cui ancora lavorava ai quaderni, e in queste pagine che lui chiamò Osservazioni sul folklore e che stanno nel quaderno che si è ricostruito ipoteticamente essere il numero 27 nell'ordine su 29, quindi appunto uno degli ultimi, erano un numero 7 pagine, 7 paginette che però al quale, diciamo, come lui argomento gli sembrava abbastanza importante da dedicargli un quaderno a sé stante che chiamò Osservazioni sul folklore. Nel dibattito italiano in realtà è entrata, dato che è stata la versione più a lungo conosciuta, la versione Osservazioni sul folklore che compariva nel volumetto dell'edizione tematica dei quaderni che uscì nel 50, che si chiamava Letteratura e Vita Nazionale, in cui l'edizione appunto di tematica di allora curata da Togliatti e Felice Platone, con Osservazioni del folklore, prese queste due note che Gramsci aveva messo insieme nel suo quadernetto numero 27, datato, cioè numerato da noi 27, e ce ne aggiunsero altre due, quindi un totale di 4 note invece che 2. In realtà il termine folklore compare molto diffusamente nei quaderni, anche come termine di riferimento, come termine di paragone in altri, per altri discorsi. Per esempio ci sono dei punti in cui Gramsci dice il senso comune è il folklore della filosofia, quindi folklore assume un aspetto formale, operativo, più che di contenuti, per definire i rapporti fra nozioni diverse. Oppure a un certo punto dice la religione, per quanto sofisticata, complicata, eccetera, eccetera, ma la religione è sempre folklore rispetto al pensiero moderno. Quindi, appunto, come se fosse uno stile di pensiero, una categoria di pensiero più che una serie di contenuti. Ma sono anche in queste osservazioni sul folklore, in queste pagine che mette insieme, ci sono una serie di spunti più precisi. Diciamo, per la lettura che ne è stata fatta a posteriori, due sono gli elementi, anzi tre, diciamo, sono gli elementi più importanti di quello che lui dice sul folklore e come caratterizza il folklore. Innanzitutto il fatto che dica che il folklore è una concezione del mondo e della vita. Queste osservazioni sul folklore nascono, queste due note che lui raduna come osservazioni sul folklore, nascono come al solito da uno spunto polemico. Lui fa delle osservazioni su una recensione che uno fa su un libro di un altro. Quindi il libro era di Giovanni Crocioni, il recensore non me lo ricordo, e lui ragiona su quello che il recensore dice su Crocioni e poi si mette a fare dei suoi ragionamenti. Però appunto dà una serie di spunti interpretativi di fondo, anche se con questo spunto assolutamente d'occasione, e dice finora il folklore è stato sempre, diciamo, è stato trattato come una raccolta di, con atteggiamento erudito essenzialmente, quindi una raccolta di cose, di curiosità, di cose sparpagliate, eccetera, messe insieme in modo enciclopedico ed erudito. Lui dice invece, innanzitutto andrebbe considerato come una concezione del mondo e della vita. Due, di determinati strati della società. Tre, quali sono questi strati della società? Il popolo, cioè l'insieme delle classi subalterne e strumentali di ogni società. Qui, diciamo, sono i tre elementi un po' caratterizzanti che dicevo prima. Primo, concezione del mondo e della vita, un attimo. Secondo, connessione con strati sociali. Terzo, però, un approccio che poi è stato detto relazionale, cioè non il folklore è quel complesso di contenuti lì, di quel gruppo sociale lì, ma di ogni gruppo sociale subalterno, di ogni società. Quindi nel tempo cambia. Il folklore dell'epoca sua è una cosa, quello di epoche precedenti è un altro, quello di altri posti è un altro. Quello che rimane costante è la relazione, da un lato, con strati sociali, le classi subalterne, dall'altro, con ciò con cui si oppone, cioè gli strati dominanti. Relazione, poi i contenuti cambiano di volta in volta. Ancora caratteristiche, concezione del mondo e della vita, determinati strati, gli strati sono le classi subalterne di ogni società, in contrapposizione implicita, meccanica, oggettiva con le concezioni del mondo ufficiali, quindi non il folklore fatto dei rivoluzionari che si battono contro gli oppressori, perché non lo sanno neanche di essere oppressi per la verità, ma è un qualche cosa che per posizione, oggettivamente, meccanicamente, si differenzia e si contrappone alle concezioni ufficiali. È in stretto rapporto col senso comune, le due cose le cita spesso insieme. E la definizione che ne dà, anche questa, diciamo, operativa, relazionale, ma definizione, come cosa estrema, è un agglomerato indigesto di frammenti di tutte le concezioni del mondo e della vita che si sono succedute nella storia. Agglomerato indigesto di frammenti, cioè un qualche cosa di non coerente, non coeso, non a caso, non deliberato, non cosciente, non voluto, eccetera. Su questo dobbiamo, parte ci torneremo da vari punti di vista, ma ci ritorniamo anche nel merito. Qui ricordo solo la lettera a Tania che ho già citato varie volte, in cui lui dice di se stesso, discutendo con lei sul famoso film sui due mondi, ma non è ciascuno di noi che lotta sempre per rendere coerente la propria concezione del mondo che è fatta di frammenti, bla bla bla. Quindi, diciamo, è una concezione, ancora una volta, formale e metodologica, che, in cui la considerazione tra la dimensione individuale, perfino autobiografica, e quella pubblica collettiva, vanno insieme.
Quindi Gramsci esclude che esista un folklore aristocratico, comunque una visione del mondo, cioè perché questo agglomerato di gesti di frammenti non ce l'ha anche la classe egemone, cioè mi vengono in mente tutte le varie cerimonie di corte, cioè, anche quelle non potrebbero essere assimilabili a una sorta di folklore.
Sì e no. Da un lato, no, nel senso che l'associazione è classi subalterne, sempre. Poi, ci sono un sacco di cose che sono trans o di margine larghissimo, che sono in realtà condivise e che possono stare a cavallo. Pensiamo al dialetto. Le classi dominanti dell'Italia preunitaria e largamente anche dopo, tutte conoscevano i dialetti locali e largamente anche li usavano per esprimersi. Ed era una forma anche di divisione e di contrapposizione fra zone diverse, per cui siamo tutti siciliani e siamo diversi dai piemontesi. Però le classi dominanti sanno, o possono, almeno in linea di principio sono censite a sapere, anche l'italiano. Le classi subalterne no, in termini appunto dialetto e trasversale. Le classi dominanti sono o sono censite essere letterate, le classi subalterne sono analfabete. Quindi il dialetto non c'entra col folklore, non si qualifica di folklore, perché è una faccenda molto più estesa e trans classista e trans eccetera. Però i proverbi, che sono un classico del repertorio folclorico, i proverbi li sanno tutti. Dunque,
invece l'opera letteraria è lo strumento, è il mezzo della classe.
Certo, cioè ci sono una serie di cose che solo certi possono fare, sapere, conoscere e condividere. Ce ne sono certe che sicuramente solo certi altri fanno e condividono. L'esempio classico che per esempio Cirese faceva riguardo era il cordoglio funebre, il pianto rituale, sul quale De Martino ha fatto tutta la sua ricerca, che nasceva come forma di espressione dell'intera società. Nell'antica Grecia c'era la lamentazione funebre che tutti facevano, nell'Italia meridionale degli anni 60 la facevano solo le classi subalterne ed era mal visto dalle classi egemoni ed era considerata una cosa scostumata da barbari. Quindi è diventato un tratto identificante che vale solo per quelli. Quindi sono certe cose che valgono solo per certi, certe che valgono solo per altri e molte che certi possono scegliere se avere, fare, dire o non, e gli altri no. Comunque, in generale, quando parliamo di folklore, comunque da Gramsci in poi, con chiarezza teorica, ma tradizionalmente anche prima, si associa appunto alle classi subalterne come complesso di elementi. Qui adesso non lo faccio perché il tempo è scaduto, ma lo voglio riprendere la volta prossima, dare degli esempi concreti di cosa si intende per folklore, per dire quanto tanto è, che per oggi per noi è un mondo assolutamente sparito, e quanto fosse viceversa presente, forte e diffuso ai tempi di Gramsci, quindi non secoli fa, con però larghe fette, parti di queste cose che vanno sotto l'etichetta di folklore e che stanno nei manuali di folklore, nelle biblioteche di folklore teso come collane eccetera, e che però sono condivise o condivisibili perlomeno a scelta da larghi strati di altra società. Però il ballo di corte rientra in un'altra storia. L'antropologo può studiare il ballo di corte, perché l'antropologo non è vincolato, ammanettato a studiare solo i subalterni o i primitivi, studia benissimo il ballo di corte come la festa di laurea. Però naturalmente il ballo di corte con le sue ritualità eccetera eccetera può essere assimilato, il comportamento rituale in quanto tale è studiabile con varie articolazioni folcloriche e non, però non è folklore il ballo di corte. Poi tanto quanto Gramsci dice che ogni strato sociale ha il suo senso comune, e il senso comune è fortemente parente del folklore, eccetera, ci sono tutta una serie di gradi, di passaggi che, come dicevo, ho detto già varie volte, a seconda del punto di vista che si, da cui si svolge il discorso in quel momento, possono avere un valore o un altro. Non cerchè, diciamo, quando uno dà delle definizioni è per chiarezza di discorso, però parlando di Gramsci, ma in generale, cioè bisogna sempre stare un po' attenti a rimanere prigionieri di delimitazioni e definizioni, perché queste si possono modificare e rendere elastiche.
Mi vengono in mente le rappresentazioni adesso che si fanno di questi, appunto, balli, di queste cerimonie medievali, che si fanno d'estate all'interno di manifestazioni più ampie che definiamo comunque folkloristiche.
Sì, certo, ma lei consideri sempre, appunto, dal punto di vista religioso, che per l'Italia è così importante, le feste religiose di una la Settimana Santa a Taranto, e non coinvolge tutta Taranto, dominanti, dominati, eccetera. Ciò non di meno, all'interno puoi individuare, separare, analizzare, eccetera, eccetera. Però sono fatti che riguardano effettivamente l'intera comunità.
E poi se mi sono messo un'altra domanda molto veloce. Parlando prima della necessità del cambiamento delle classi subalterne, del cambiamento della cultura, a me viene in mente, cioè, Hegel, che appunto affermava che la rivoluzione, cioè che è necessaria la rivoluzione di Borg, utilizzava queste parole prima della rivoluzione di Goethe.
Non ho capito, è una rivoluzione, non ho sentito le parole.
Una rivoluzione di Borg, diceva Hegel, prima della rivoluzione di Goethe. Non so, sembrava.
Questo so rispondere ancora meno che sul Lanternari, lo assumo come tale, non so cos'è. Ci ragioniamo.